Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Parliamo del 30° anniversario dell'adozione della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che ricorre proprio quest'anno, 2019. La Convenzione è stata adottata all'unanimità dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con una risoluzione proprio il 20 novembre del 1989, il giorno del 30° anniversario della Dichiarazione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è entrata in vigore il 2 settembre del 1990.
Il Trattato internazionale in materia di diritti umani sull'infanzia è anche conosciuto per essere il trattato più rapidamente e più ampiamente ratificato nella storia. E noi questa mattina ne parliamo con il professor Michele Riondino, direttore del Centro di Diritto Canonico della Thomas More Law School presso la Australian Catholic University, che il 26 ottobre ha anche esposto una sua riflessione in materia di sfruttamento del lavoro minorile presso la prestigiosa Yale University. Allora, innanzitutto diamo il benvenuto ai microfoni di Radio SBS al professor Michele Riondino. Michele, sei con noi?
Sì, grazie Francesca, grazie per l'invito.
Allora, innanzitutto, professor Riondino, in che contesto nasce la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e appunto come si è arrivati alla redazione di questo importante documento?
Allora, la Convenzione ONU, come è stato detto, sui diritti del fanciullo, sui diritti del bambino, è stata approvata all'unanimità il 20 novembre dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Bisogna sottolineare che sebbene questa sia la prima convenzione che si occupi di diritto dei minori, ci sono dei trascorsi. Mi riferisco, per esempio, al primo trattato internazionale che si occupa proprio di tutela dell'infanzia, in modo particolare di tutela dell'infanzia e di protezione del soggetto di minore età dal lavoro minorile, risale al 1919. Come è stato detto, quest'anno ricorre il 30° anniversario della Convenzione ONU sui diritti del bambino, ma ricorre anche ricorrono i 100 anni dalla istituzione dell'International Labour Organization, che ha sede, come sappiamo, a Ginevra, e una delle prime convenzioni, e mi riferisco alla convenzione numero 5 del 1919, era dedicata al lavoro minorile e innalzava l'età di avviamento del lavoro dei soggetti di minore età rispetto a quello che avveniva in precedenza. Perché è importante sottolineare questa tappa? Perché sappiamo tutti che nel periodo dell'industrializzazione, nel periodo del post bellico, della prima guerra mondiale, c'era uno sfruttamento del lavoro minorile, uno sfruttamento dei soggetti di minore età molto, molto marcato. E allora, tra i primi documenti di carattere sovranazionale dell'ILO, dell'International Labour Organization, c'è proprio quello che innalza l'età del lavoro. Ci sono altri precedenti, come per esempio la dichiarazione di Ginevra del 24, la dichiarazione delle Nazioni Unite del 1959, sempre sui diritti del fanciullo. Però il primo trattato, diciamo, che in forma organica si occupa di tutelare i soggetti di minore età è proprio la Convenzione ONU, che, come è stato detto, è stata approvata all'unanimità nel 1989, in cui ricorreva a sua volta l'anniversario, il 10° anniversario dell'anno internazionale del bambino, proclamato dalle Nazioni Unite nel 79, e i 200 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, che, come sappiamo, risale al 1789. Attualmente la Convenzione ONU sui diritti del bambino è il trattato in tema di diritti umani che ha ottenuto il maggior numero di ratifiche. Sono 196 tra stati e soggetti di diritto internazionale nel mondo ad aver prima approvato e poi ratificato la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
E infatti questo è molto interessante, si legge un po' ovunque, no? questo numero enorme di ratifiche, di cambiamenti, ecco, ma perché appunto, come mai ci sono stati tutti questi cambiamenti e soprattutto in questi 30 anni come è cambiato, diciamo, il modo in cui i diritti delle bambine e dei bambini sono considerati?
Allora, anzitutto dobbiamo precisare una cosa, che come diceva un noto teologo luterano del secolo scorso, che fu ucciso nel campo di concentramento di Flossenbürg in Germania, mi riferisco a Dietrich Bonhoeffer, affermava che il livello di civiltà o il senso morale di un paese si misura su ciò che fa per i suoi bambini. Questo affermava Bonhoeffer. E allora, se dobbiamo riconoscere che certamente la Convenzione ONU ha segnato, è una pietra miliare per non solo la tutela dei diritti dei soggetti di minore età, ma il riconoscimento anche di espliciti doveri che sono da riconoscere ai soggetti di minore età, quindi diritti e doveri. Perché? Perché in passato la figura del minore era considerata solo ed esclusivamente come subordinata alla famiglia e quindi agli adulti. Con la Convenzione ONU, invece, si è voluto organizzare in modo dogmatico e predisporre tutta una titolarità di diritti e di doveri a loro riconosciuti, con alcuni principi fondamentali. Per esempio, sono 4 i principi fondamentali della Convenzione, che è composta da 54 articoli: la non discriminazione, il superiore interesse del minore, il diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo e l'ascolto delle opinioni del minore. Chiaramente la domanda che lei mi ha fatto potrebbe essere una domanda a cui si può rispondere in vari modi. In questi 30 anni certamente molti passi sono stati fatti e molti progressi sono stati fatti nella tutela dei soggetti di minore età. Lei in apertura si riferiva recentemente, ho avuto l'opportunità di partecipare a un congresso all'Università di Yale, dove si trattava proprio del lavoro minorile e quindi dello sfruttamento del lavoro minorile. Allora, negli ultimi anni i dati che ci fornisce l'International Labour Organization sono dati certamente preoccupanti, ma in calo per quanto attiene allo sfruttamento del lavoro minorile rispetto a quanto avveniva in precedenza, anche se rimangono, a mio avviso, allarmanti, soprattutto in alcune regioni del mondo e in alcune realtà anche industrializzate, anche evolute, dove lo sfruttamento del lavoro minorile dovrebbe essere assente in tutto e per tutto. Altri aspetti che a mio avviso sono positivi sono quelli legati alla normativa di carattere regionale, se prendiamo le macro regioni del mondo, a seguito della Convenzione ONU dell'89. E allora penso per esempio alla realtà europea, dove la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea all'inizio del 2000 dedica nell'articolo 24, ecco, un riferimento particolare alla tutela e alla protezione del minore, o alla Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti del bambino di Strasburgo, o ad altri ambiti dove sempre a livello regionale alcune necessità legate allo sfruttamento a 360 gradi della figura del minore è presente. E allora non possiamo non ricordare la Convenzione di Lanzarote del 2007, che è una convenzione che si occupa dello sfruttamento e dell'abuso sui soggetti di minore età. Ci sono anche qui dati allarmanti: in Europa un bambino su 5 è vittima di abuso sessuale. E quindi sono dati consultabili nel sito del Consiglio d'Europa facilmente. E allora spesso questi bambini vittime di abusi sessuali sono vittime di abusi proprio all'interno o della famiglia o con persone che conoscono, con cui intrattengono rapporti di fiducia e rapporti di amicizia o rapporti di subordinazione, pensiamo scolastica piuttosto che di altro tipo. E allora la Convenzione di Lanzarote era certamente urgente e c'è da dire che anche dal punto di vista europeo c'è stata una accoglienza nel rispondere anche qui alla ratifica. Un aspetto importante per concludere è quello relativo all'ambito della Convenzione dell'89. Essendo una convenzione, obbliga gli stati che la ratificano a rispettarla e ad apportare modifiche nell'ordinamento interno, quando parliamo di domestic jurisdiction, relative agli ambiti propri della convenzione dell'89.
Noi ricordiamo intanto a chi ci ascolta che questa mattina siamo in collegamento con il professor Michele Riondino, direttore del Centro di Diritto Canonico della Thomas More Law School a Sydney, e stiamo parlando proprio del 30° anniversario di questo importante documento. Dunque, abbiamo parlato dell'impatto e dell'impianto generale del testo. Adesso magari, visto che anche lei ha accennato prima alla estrema anche diversità territoriale di questi fenomeni, parliamone da un punto di vista appunto degli obiettivi che devono ancora essere raggiunti. Quelle, le lotte che sono state fatte finora, ce ne ha ricordato nei punti più importanti. Quali sono le lotte invece che rimangono ancora da fare?
Allora, le lotte o le sfide da intraprendere sono molteplici, chiaramente. Dal punto di vista, bisognerebbe dividerlo dal punto di vista teorico e dal punto di vista pratico. A mio avviso, dal punto di vista teorico, serve un ripensamento anche nelle strutture accademiche sul tema del diritto dei minori. Perché dico questo? Io ho la fortuna di insegnare all'Australian Catholic University, dove abbiamo il corso di Children's Rights, il corso di diritto dei minori. Nella precedente università, dove insegnavo in Italia, l'Università Lateranense anche. Una riflessione però accademica e quindi scientifica e teorica sul diritto dei minori purtroppo in molte università manca. Però sono particolarmente lieto di comunicare una notizia che ho preso proprio ieri, che l'Università Cattolica di Murcia, con la nuova sezione dell'Istituto Giovanni Paolo II di Madrid, ha deciso di dedicare un corso specifico, che hanno affidato a me come visiting professor, quindi di questo sono onorato, sul tema del supremo interesse del minore, soprattutto nella visione comparatistica e nella visione internazionalistica. E questo purtroppo manca. In molte università, soprattutto europee, non ci sono corsi autonomi, per esempio nelle facoltà di giurisprudenza, che si occupino del diritto dei minori. C'è il diritto di famiglia, ma non il diritto dei minori. Quindi la prima parte è relativa, a mio avviso, a un impegno che le istituzioni accademiche, le istituzioni pubbliche devono assumere proprio per una nuova sensibilizzazione. Altre urgenze, come diceva lei Francesca, ce ne sono. Allora, penso per esempio al diritto all'educazione. L'articolo 28 della Convenzione ONU sui diritti del bambino chiaramente sancisce un diritto a tutti i soggetti di minore età all'educazione. Quando la Convenzione parla di diritto all'educazione si riferisce a tutti i minori, quindi per esempio, pensiamo anche ai soggetti di minore età, ai migranti, a bambini che approdano nelle coste di vari paesi, penso all'Italia, ma non solo, in situazioni di grande difficoltà. E allora è chiara la Convenzione quando sottolinea che qualsiasi soggetto, sebbene approdi nelle forme più diverse e anche magari non in linea con la principi, diciamo, legati al metodo di arrivo, di approdo e di entrata in un paese, ha diritto all'educazione, e in molti paesi questo diritto purtroppo non è ancora è riconosciuto, ma non si riesce ad arrivare, diciamo, ad una pieno attuazione. o, come accennava lei, lo sfruttamento del lavoro minorile. Allora, anche qui, sebbene i progressi ci sono stati fatti, però i numeri sono ancora allarmanti. Se pensiamo che, ripeto, il 12 giugno, in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile, l'ILO, l'International Labour Organization, ha pubblicato e divulgato dati secondo cui nel mondo 150 milioni di bambini sono sfruttati dal punto di vista lavorativo. Di questi 150, la maggior parte sono bambini con un'età compresa tra i 5 e gli 11 anni, quindi bambini molto piccoli.
Bambini davvero, insomma, non adolescenti, bambini.
Bambini davvero, non adolescenti. E un'altra riflessione la dobbiamo fare sulla realtà regionale. Allora, il paese con il più alto numero di sfruttamento del lavoro minorile è l'Africa, ma con una differenza lieve rispetto all'Asia e alla regione del Pacifico. Ci troviamo noi nell'estremità della regione del Pacifico. Allora, chiaramente in Australia lo sfruttamento del lavoro minorile non è una delle priorità, però penso ad altre regioni del Pacifico dove purtroppo bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, ecco, si trovano a dover far fronte a un numero di ore quotidiane e a un numero di ore, diciamo, e a modalità quasi disumane, io direi, di sfruttamento del lavoro minorile.
Assolutamente, numeri che scioccano chiaramente. Poi, insomma, parliamo di Pacifico, in realtà forse ce lo dimentichiamo troppo spesso, ma è una regione molto popolosa, ci sono tante persone che abitano anche soprattutto magari in tante isole sparse in questo enorme pezzo di mare, appunto. Allora, questi sono dati terribili, speriamo che davvero sia da un punto di vista teorico che pratico ci siano così misure che vengano prese e che possano contrastare un fenomeno che, insomma, ha ancora davvero numeri troppo grandi. Siamo nel 2020 e davvero, Michele Riondino, appunto direttore del centro di diritto canonico della Thomas More Law School presso la Australian Catholic University, questa mattina ci hai ricordato che purtroppo è un fenomeno e i bambini è un fenomeno veramente ancora molto diffuso, i bambini vanno ancora diffuso. Noi ricordiamo che insieme a lei oggi abbiamo ricordato un anniversario importantissimo, appunto il 30° anniversario dell'adozione della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, una risoluzione che è stata raggiunta proprio il 20 novembre del 1989. Allora, professor Riondino, grazie per essere stato con noi questa mattina sulle frequenze di Radio SBS, per averci aiutato un po' a inquadrare e a ricordare che è un problema ancora vivo sul quale non possiamo abbassare assolutamente la guardia. Grazie per essere stato con noi.
Grazie Francesca, grazie a voi a SBS e mi auguro, ripeto, che più di un quarto di secolo è passato, sono passati 30 anni, allora non dobbiamo aspettare altri 30 anni per riconoscere ai soggetti di minore età tutto quell'insieme di diritti che sono propri e che la comunità internazionale prevede per loro.
Grazie a lei.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.